Alle ore 9, 13 di noi sono presenti nella saletta del Circolo dei Lettori. Siamo, perché negarlo, tutti piuttosto eccitati, ansiosi di sentire che cosa ne pensa la signora Forneris di ciò che le abbiamo inviato. Mancano Giovanna, la mamma di Biella, e Consolata, una signora molto elegante, sui 45, che ieri è stata piuttosto silenziosa e ha preso appunti. Aveva l'aria di una dama collinare, ovvero quelle signore che nella città di Torino abitano in eleganti ville sulla collina circostante. E sto parlando di ville vere, non di casette indipendenti, vecchie, scalcagnate, come la mia. Queste signore, in caso inizino a scrivere, solitamente si dedicano a romanzi autobiografici sulle loro famiglie, in particolare le nonne. Ieri, al termine della lezione, Consolata si è fermata un attimo a parlare con Leonora Forneris, poi si è allontanata salutandoci tutti con altezzosa affabilità, se può esistere qualcosa del genere. Mentre rifletto sulla misteriosa Consolata, arriva Giovanna, trafelata, borbottando qualcosa sui bambini. Biella, un casello dell'autostrada. Per fortuna è lievemente in ritardo anche la nostra insegnante, che arriva in quel momento con una pila di cartelline colorate sotto il braccio. Saluta e ci comunica che proseguiremo il nostro percorso in 14. Infatti, Consolata ha rinunciato. Stop, o meglio, sarebbe stop se Paola non osasse chiedere perché. Anche se oggi non indossa il giubbotto da aviatore, bensì una giacca di tweed con le toppe ai gomiti, Paola è sempre il mio eroe. Noto che è seduta vicina a Vittorio e che è una vicinanza intenzionale. Lo capisco grazie a un mio piccolo dono, direi quasi un minuscolo superpotere, che ho fin dalla più tenera età. Mi accorgo quando la gente si piace, quando a uno piace una o viceversa. Non so se è un sesto senso, non so nemmeno se sia un senso, ma io ce l'ho. Non si riconosceva nel progetto, spiega la signora Forneris. Voleva scrivere un melody con protagonista italiana. E precisamente con protagonista sua nonna, che da giovane è stata costretta dalla famiglia a sposare un notaio. E poi, recatasi alle terme per curare una lieve forma di psoriasi, ha ivi conosciuto un prestigiatore ungherese, di cui è perdutamente innamorata. Una storia inadatta a un melody per molteplici ragioni. Ma non pensiamoci più e veniamo invece a queste. Sventaglia sul tavolino di fronte a lei 14 cartelline di 14 diversi colori. Dove le avrà trovate? In nessuna cartoleria di mia conoscenza vendono cartelline di 14 colori diversi. Blu pavone, azzurro madonna, celeste baby, turchese, rosso rubino, arancione, giallo margherita, giallo canarino, verde smeraldo, verde pisello, verde muschio, rosa confetto, fucsia, lavanda. Ho stampato ciò che mi avete mandato e creato una cartellina a nome di ciascuno di voi, in cui man mano inserirò il vostro lavoro. Soltanto 3 di voi mi hanno mandato un capitolo completo. Pausa. Lancia uno sguardo vacuo in giro, dal che capisco che non associa ancora le facce ai nomi e quindi non sa chi sono i 3. Non sa che uno sono io, ma io lo so e mi sento gonfiare di orgoglio. Soltanto 3? Su 15! E una ha mollato. Mi sbircio attorno furtiva cercando di individuare gli altri 2. E con loro parlerò in separata sede. Iniziamo da... Prende la cartellina verde muschio, che per fortuna non è la mia, essendo un colore per il quale provo avversione. Da Renata. Renata è una trentenne bellicosa e molto truccata che è seduta proprio vicino a me. Ha addosso dei vestiti stranamente rumorosi, frusciano e scrocchiano più del normale e sembra piuttosto incarognita. mastica una gomma in modo truce e quando la signora Forneris la nomina fa un brutto sorrisino. E presto capisco perché. La signora Forneris spalanca la cartellina verde muschio sotto i nostri occhi e ce ne mostra il contenuto. Vuota. Renata ha scelto di scrivere un Melody Junior, ma da lei non ho ricevuto assolutamente niente. Perché? Non ero sicura, dice Renata, in tono aggressivo. Mi fa specie che si possa dire non ero sicura in tono aggressivo, eppure si può. Avevo una storia in mente, ma ce ne parli. Stamattina ci occuperemo di raddrizzare gli spunti difettosi e inoltre vi fornirò gli elementi per il secondo capitolo. Di che storia si tratta? Veramente non so. Pensavo a una ragazza, magari californiana, come nome avrei scelto Lissiana. E questa Lissiana, insomma, ha sempre vissuto con la madre in California e a 17 anni, non so, forse 18, 16. Comunque, va a stare da suo padre separato a New York e suo padre è un riccone, faccia conto un banchiere. E invece lei con sua madre viveva un po' da hippie e adesso si trova in questo mega attico su Central Park e insomma va a scuola lì. E si trova male tra tutti quei fighetti, lei è una pura, no, una giusta, ma poi si innamora del ragazzo dell'ascensore, un portoricano. Cala un silenzio carico di tensione. Noi che ieri siamo stati attenti, capiamo che Renata si sta mettendo in un vicolo cieco. Se il ragazzo dell'ascensore è portoricano, probabilmente è un vero ragazzo dell'ascensore che vive con 7 fratelli in 2 camere e quindi non potrà mai avere una storia d'amore Melody con la ragazza dell'attico. Attendiamo col fiato sospeso l'intervento di Leonora che però d'accorda a Renata. E poi il padre ha un crack, tipo 2009, e perde tutto. E allora lei e il ragazzo possono essere felici insieme, hanno un'idea, non so, potrebbe essere che aprono un chiosco di hot dog in società. Dopo magari il padre e la madre si rimettono insieme e il chiosco fa fortuna. Però, insomma, non ero sicura che andasse bene. Con voce di ghiaccio, così fredda che si forma la condensa sui vetri, Leonora chiede: e dov'è il sogno? Il sogno? Ripete Renata. Il sogno, certo. Cos'ha da sognare una ragazza che leggesse il tuo Melody? Di diventare la tenutaria di un chiosco di hot dog a Central Park insieme a un portoricano? Ma per favore, su. Chi è veramente il ragazzo dell'ascensore? Renata tace. La signora gira lo sguardo attorno a sé. Qualcuno di voi ha qualcosa da suggerire a Renata? Il nipote di un famoso dittatore? Propone invitante Carlo. Niente politica. E il ragazzo dell'ascensore ma vince la lotteria? Suggerisce Angela. È l'erede al trono di un regno caraibico che lavora per non crescere viziato. Mi lancio, incoraggiata dal fatto di essere uno dei tre. Niente lotteria che modificherebbe il censo ma non lo status. Niente regno caraibico. I regni sono soltanto europei o arabi. Altre idee? Alza la mano una bella ragazza bionda, un po' spessa, seduta in fondo. Me la ricordo. È una di quelle che hanno protestato con maggiore veemenza quando si è scoperto che il corso prevedeva un giorno in più. È infermiera, se non sbaglio, e per lei era un problema cambiare i turni. Ma alla fine si è rassegnata e ha scelto di scrivere un Melody Musical. Scusate, Medical. Sono Laura e pensavo che il ragazzo dell'ascensore potrebbe essere il figlio del proprietario del palazzo, che ha sposato una portoricana. Gli fa fare il ragazzo dell'ascensore per punirlo perché va male a scuola. Grazie all'amore della ragazza, lui ritrova la voglia di studiare e di amministrare il patrimonio immobiliare del padre. L'enorme patrimonio immobiliare del padre, precisa Leonora, annuendo, ma Renata non è d'accordo. Scusi, sa, ma non vorrei che Lissiana finisse con un palazzinaro. Ma Lisiana, lei lo vorrebbe? Certo. E la lettrice di Melody lo vorrebbe? Certo. Grazie Laura, il tuo è un ottimo suggerimento. Renata, procedi pure. Renata non è un tipo che cede su tutta la linea. Posso fare che lui vuole studiare medicina e il padre alla fine si convince? Leonora accetta, argomentando che uno studente di medicina, figlio di un milionario, diventerà facilmente primario e Renata si placa. Anche la cartellina giallo canarino è vuota. Carlo, uno dei tre maschi, si è arenato con il suo detective Melody ancora prima di salpare. Non sa se fare della sua protagonista la detective o l'indagata. Sono stato su fino alle tre, guardi, fino alle tre, ma niente. Prima ho pensato che lei, la ragazza, Ursula, fosse una detective privata, sa, una tipa sportiva, pistola, chewing gum, a Detroit. Però non mi veniva fuori il lato romantico. Scusi, sa, per il paragone, ma mi sentivo come un tubetto di lucido da scarpe vecchio, quando si forma quel tappino duro in cima e spremi, spremi e non esce niente. Io li buco con la punta dei lacci delle scarpe da tennis, dice una voce dal fondo. È una signora sui 40 senza caratteristiche particolari. Non la calcoliamo e Carlo va avanti noiosamente a descrivere tutti i suoi tentativi falliti di fare della sua protagonista una detective, finché Leonora Forneris guarda l'ora e dice: ho capito, in effetti la protagonista detective è impegnativa, non adatta ad autori alle prime armi. Si attenga allo schema della figlia, che funziona sempre. Carlo chiede spiegazioni, deludendo in maniera evidente la signora Forneris che, ormai l'ho capito, vorrebbe più intuito da parte di tutti noi. La sua protagonista è la figlia di un uomo ingiustamente accusato di qualcosa di aziendale. Roba grossa, titoli, inside trading, ha presente, no? Sì, sono un operatore di borsa. Ottimo. A indagare e scagionarlo ci metta il padrone dell'azienda, innamorato della ragazza. Qualcuno cerca di ucciderli. Chi? Non lo so, veda lei, si metta al lavoro, che se no mi resta troppo indietro. Gli altri nove hanno mandato tutti almeno una sinossi e per un'ora la signora Forneris legge, commenta, aggiusta, sottolinea, distrugge e incoraggia. E finalmente, quando gli altri 11 sono chini sulle loro opere, si rivolge a noi tre, che siamo io, Nicola e la signora sui 40 che buca i tubetti di lucido da scarpe coi lacci delle scarpe da tennis. Si chiama Manuela. Nicola, a quanto pare, appartiene alla categoria dei prodigi. Non solo ha scritto il primo capitolo del suo Melody History ambientato nel Galles, ma appronta anche la sinossi del secondo. Questo gli causa una terribile reprimenda da parte della nostra insegnante. Non si può procedere a casaccio senza aver ricevuto le istruzioni che lei ci darà capitolo per capitolo. Questa non è una corsa nei sacchi, ci avverte. Non è la gara dell'uovo nel cucchiaino, che bisogna arrivare primi. Nessuno deve scrivere il secondo capitolo fino a quando io non avrò spiegato gli sviluppi previsti per il secondo capitolo. E così via, arriverete al terzo soltanto dopo aver appreso come dovete scrivere il terzo. È chiaro una volta per tutte? Nicola è meno battagliero di Renata e si dimostra mortificatissimo. Sarebbe disposto a fare seleziona tutto e poi elimina del secondo capitolo senza un attimo di rimpianto. Ma Leonora Forneris conosce anche l'arte della magnanimità e gli dice di aspettare. Può darsi che qualche cosa se ne potrà salvare. Poi si ritira con lui in una saletta adiacente, dove sostano per 15 minuti, durante i quali Manuela mi racconta che lei ha scritto il primo capitolo di un Second Chance in cui la protagonista, Fabian, è una giovane vedova australiana che, lasciata dal marito defunto nella più nera miseria, per mantenere se stessa e il suo bimbo neonato va a lavorare come caporedattrice nel più importante quotidiano di Melbourne. Ha studiato da giornalista? Chiedo. Perché per me essere pignola è naturale, come respirare. Non saprei, non credo, perché col giovane marito ucciso da un fulmine vivevano nella steppa australiana coltivando rari cactus che vendevano ai mercati. La steppa australiana, Sì, purtroppo, proprio nei giorni precedenti alla morte del giovane marito, gli opossum avevano divorato tutta la piantagione di cactus. Cerco di immaginarmi centinaia di opossum con le spine dei cactus conficcate in gola e mi viene da piangere. Non potresti fare che la piantagione era di, non so, qualcosa che non punga, tipo pomodori? Manuela mi guarda placida. Per me è uguale. Sentiamo cosa dice lei. Comunque, appena morto il marito, nasce il bambino e i suoceri cacciano Fibian e il nipotino. Come mai? Perché il bambino è nero come la pece, mentre il giovane marito era bianco. In verità, un bisnonno materno del giovane marito era un mandingo, ma la cosa si scoprirà solo nel capitolo 7. Mi sento un po' invidiosa della storia di Manuela, mi sembra appassionante e piena di colpi di scena, molto meglio della mia. E lui chi è? No, aspetta, non dirmelo, il direttore del giornale. Brava, ci hai preso. Si chiama York e la assume solo per poterle far pagare il tradimento nei confronti del suo migliore amico, lo sposo bianco. Poi però, a pagina 3, si innamora pazzamente di lei, con un bestiale desiderio di farla sua. Signora Ceschino, sono io, Leonora chiama me. Un po' emozionata, saluto Manuela e seguo la nostra insegnante nella saletta. La mia cartellina è quella azzurro Madonna, un colore che trovo un po' stucchevole. Personalmente prediligo le sfumature del beige, da quelle più ardite, tipo daino, a quelle più elusive, tipo sabbia. È un colore sempre distinto, sempre a posto, estate, inverno, salute e malattia. Ma cartelline beige non ne vedo. Leonora Forneris sembra una donna più portata alle tinte che hanno fatto una scelta precisa. Ha in mano la stampata del mio capitolo e l'esordio non è incoraggiante. C'è molto che non va, signorina. Pausa. E io che mi guardo bene da riempirla. Ma anche qualcosa che va. Bene il nome della protagonista, malissimo il nome del protagonista. Robbie? Come un ragazzotto. Non va assolutamente per un uomo ricco di fascino irritante. Ma è il diminutivo di Robertus. Non credo nei diminutivi. I diminutivi vanno bene per i coprimari. Lo chiami Angus. Come le bistecche. Esattamente. Il subconscio già si configura il toro, il manzo. Ci siamo capite? E via, via subito, da non ripetere mai più, l'allusione letteraria. Cos'è quel Darcy? Cos'è quel Georgiana? Vuole fare sfoggio di cultura? Scrivo un libro per il premio Strega. A noi non interessa, signorina, sapere che lei ha letto Orgoglio e Pregiudizio. La lettrice di Melody non solo non conosce il Darcy della Austin, non conosce nemmeno quello di Bridget Jones. La lettrice di Melody legge solo Melody. È sufficientemente chiaro? Non voglio trovare mai più il minimo, il più irrisorio accenno letterario. Già mi mette subito nelle prime righe quell'autore di Peter Pan. Ringrazi che han fatto il film della Disney, se no glielo farei levare. Annuisco, ridotta a un grumo di sottomissione. Ma ce n'è ancora. Si decida per la stagione. Nelle prime righe dice che nevica. Poi però la protagonista me la veste di cotone coi sandali e di neve non si parla più. Se in Melody nevica, la neve fa storia. Ad esempio, l'incidente tra le due macchine è causato dalla neve e ogni personaggio nomina di continuo le condizioni atmosferiche. Se invece la gente ha i sandali e fa caldo, tutti bevono limonate fresche e si sventagliano. Ha presente l'espressione tagliato con l'accetta? Annuisco.